Volevo ringraziare questa mattina per le preghiere riguardo alla predicazione. Anch'io prego il Signore che attraverso questo studio o questi studi che abbiamo fatto riguardo al Padre Nostro possano essere stati di beneficio per quello che abbiamo potuto imparare riguardo alla preghiera, dove nel caso specifico il Padre Nostro, l'insegnante non sono io ma è il Signore Gesù ovviamente, e Gesù ci dà questo modello affinché le preghiere dei cristiani possano essere in un certo modo rimodellate, prendere forma sulla base che Lui ci ha donato. E abbiamo visto che questa preghiera comprende ogni area di bisogno e ogni elemento per glorificare Dio, e l'abbiamo scomposta in più parti perché e tutte insieme compongono una sorta di capolavoro completo, perché riguarda tutto ciò che una preghiera dovrebbe contenere. Questa preghiera nasce dal contrasto con le preghiere del periodo che Gesù si è trovato a vivere. Abbiamo travisto che la preghiera dei farisei era una preghiera caratterizzata dall'ipocrisia. In pratica le persone pregavano semplicemente per mettere in mostra ed essere lodate dal resto delle altre persone, ma spiritualmente erano falsi. E non pregavano per la gloria e per amore di Dio, semplicemente era un modo per autocelebrarsi. E poi c'erano i pagani, che Gesù dice che pregano usando vane ripetizioni, pensando di forzare la mano a Dio e di essere accontentati per le loro molte parole. In pratica una sorta di rituale che riproposto continuamente porta o sollecita la risposta di Dio. E in pratica abbiamo visto che il Padre Nostro si contrappone a questi due modelli del tempo e che ancora oggi esistono. Il Padre Nostro non può essere e non deve essere recitata a memoria, non annulla la nostra intelligenza, non può essere neanche fatto senza tenere in considerazione delle verità di Dio. Abbiamo imparato che questa preghiera si concentra, potrei dire quasi esclusivamente, su Dio, e il suo desiderio di base è quello di esaltarlo. La sua persona, i suoi attributi, le sue opere sono il fulcro, e in sostanza la vera preghiera deve mostrare o portare a una consapevolezza interiore che il cristiano non è un essere indipendente, ma assolutamente dipendente da Dio. Questa preghiera è incentrata, come detto, su Dio, non sull'uomo, non è una preghiera egoistica dove facciamo una lista di cose che noi mettiamo dentro per vivere una vita migliore, ma è incentrata sulla verità e ha come obiettivo la gloria del Signore. E finché non conosciamo la verità su Dio, in pratica l'uomo non può pregare come si conviene. È fondamentale avere appunto conoscenza, una corretta visione di Dio e di tutto ciò che lo concerne. Per cui una teologia mancante o errata renderà mancanti o errate le preghiere. E al tempo stesso, più conosciamo Dio, più ricca, più piena e significativa diventerà la vita di preghiera. Oserei dire che la vita di preghiera dovrebbe crescere in funzione di quanto più impariamo la verità. Ora vorrei aggiungere anche una cosa importante. Queste sei richieste che troviamo nel Padre Nostro sono delle richieste di un qualcosa che Dio già ci ha promesso. In sostanza, in pratica, stiamo rivendicando qualcosa che lui ci ha già garantito all'interno della sua parola. Ad esempio, il nome di Dio sarà santificato ed è santificato. Il regno di Dio verrà con o senza le nostre preghiere. La sua volontà viene fatta nonostante anche la ribellione degli uomini e ovviamente si prende cura dei suoi figli, ma anche del mondo stesso, anche senza richieste. E sappiamo che il perdono è già una cosa che esiste, l'abbiamo appena ricordato attraverso il pane, il vino e il ricordo dell'opera di Cristo alla croce. E abbiamo anche la promessa, oggi vedremo il fatto di quest'ultima parte, dove il Signore ci guiderà e ci allontanerà dal male e ci porterà sulle strade della giustizia. Quindi in pratica, quando preghiamo, ciò che stiamo realmente facendo è semplicemente rivendicare cose o promesse che Dio ci ha già dato. Certo, ci sono delle condizioni: pregare sia santificato il tuo nome, ma se poi esiste impurità nella mia vita, mancanza di virtù o peccati, il nome di Dio non può essere santificato nella mia vita. Ma se soddisfo queste condizioni e la mia vita è pura, il suo nome sarà santificato. E se la mia vita è esente da peccati, il suo regno si manifesta agli occhi del mondo. E se io mi sottometto in obbedienza, la sua volontà verrà fatta. E Dio si prenderà cura di me, e Dio perdonerà tutti i miei peccati, e Dio mi condurrà nei sentieri di giustizia. Ma oltre questo, è anche importante valutare un'altra considerazione. Oltre a ciò che è promesso dalla parola di Dio, dobbiamo sempre avere questa consapevolezza che quando chiediamo qualcosa al Signore, dobbiamo essere sempre disposti ad accettare la sua risposta. E spesso è forse il tallone d'Achille del credente, del cristiano, che noi pensiamo che Dio esaudirà secondo quello che noi abbiamo chiesto. Quindi abbiamo visto, ci sono queste sei richieste, le prime tre relative a Dio e alla sua gloria, le ultime tre relative all'uomo e ai suoi bisogni. Abbiamo visto un bisogno fisico, la volta scorsa abbiamo visto un bisogno spirituale, anche oggi vedremo un bisogno spirituale contenuto al versetto 13, dove il Signore Gesù dice: non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Anche queste sono parole conosciute, famose, ma in sostanza che cosa significano veramente? Potremmo dire che queste parole sono una richiesta di protezione da parte di Dio. Passiamo dal bisogno fisico a quello spirituale. Dio si prende cura del nostro pane quotidiano, si prende cura del peccato, della nostra vita attraverso il perdono, ma Dio si prende anche cura del nostro cammino affinché noi evitiamo peccati futuri. Avere un cammino spirituale in salute. Se il versetto 12 è uno sguardo a quello che è già successo nella mia vita, rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, il versetto 13 riguarda quello che succede tra un attimo fino al giorno che calcherò questa terra. E un cristiano dovrebbe essere attento a evitare che cosa lo aspetta per il domani o per il futuro. E tanto attento a quello che è successo in passato, così come tanto attento a quello che capiterà al mio prossimo passo. Se io dicessi: sai, sono contento che Dio ha perdonato tutti i miei peccati, Ah, sono contento, hai eliminato qualsiasi cosa, perciò io adesso vivo la mia vita libero, tanto posso sempre confidare nel suo perdono illimitato. Beh, credo che sarebbe lecito da parte vostra dire, dubitare su questo tipo di affermazione. Il peccatore il cui passato malvagio è stato perdonato desidera essere liberato non solo dal passato, ma da quello che può capitarmi da adesso in poi. Sa, il peccatore veramente perdonato ha sperimentato che cosa significa peccare e non vuole più ritrovarsi nella stessa situazione. Dio è stato così misericordioso da perdonare ciò che è successo, ma un buon cristiano non vuole abusare della grazia del Signore. Perciò non abbiamo solo bisogno di perdono, abbiamo bisogno di più, abbiamo bisogno di protezione, abbiamo bisogno di guida. E questo non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, è una sorta di grido di liberazione. È una richiesta a non cadere più nel peccato. E questa mattina vedremo in questa richiesta due fattori importanti. Uno è quello di capire la situazione che viviamo, e la seconda è quella di capire come risolvere queste situazioni. Ora potremmo essere un po' confusi da questa richiesta, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sembrano parole semplici, sembra una richiesta a Dio, tienici lontano dai guai. Cioè io non voglio problemi nella mia vita, per cui Dio risolvi tu ogni cosa. Ma se lo analizziamo, diverse domande possono sorgere nella nostra testa. Non ci esporre in tentazione. Domanda. Dio ci conduce forse alla tentazione se noi glielo chiediamo? Perché se noi stiamo chiedendo non ci esporre alla tentazione, se io non glielo chiedo, Dio mi porterà in una situazione di possibile peccato? Un Dio santo, giusto, puro, incontaminato, può condurre qualcuno alla tentazione? E se non che gli chiediamo liberaci dal male, lui ci lascerà in una situazione di male? Questo è un problema. Ovviamente la risposta è Dio non conduce alla tentazione. Giacomo capitolo 1 versetto 13 dice che nessuno, quando è tentato, dica sono tentato da Dio. Perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Quindi, in una situazione di difficoltà di vita pratica, il dubbio che può venire è Dio mi sta tentando? O potremmo sentire una voce, Dio ti sta portando in una situazione così? La Bibbia è chiara e ci dice che Dio non tenta nessuno. La parola tentazione significa anche prova. E Giacomo ci dice, ad esempio, capitolo 1, versetto 2, fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Se diciamo non indurci in una prova, stiamo forse negando Giacomo? Stiamo chiedendo o contraddicendo quello che Giacomo dice abbiamo appena letto, e spero che strada facendo ne capiremo il punto. Vi leggo una citazione di Crisostomo, un padre della Chiesa primitiva, che dice che questa preghiera è la richiesta più naturale data dalla debolezza dell'uomo di fronte al pericolo. Cioè, in pratica, un cristiano sa che è sempre in pericolo. Noi adesso abbiamo parlato di preoccupazione, di guerre, è vero, ci sono, ma la preoccupazione del cristiano sono tante altre. Crisostomo dice che è l'espressione di un cuore che disprezza e odia il potenziale del peccato nella propria vita. Cioè, in pratica io mi preoccupo della mia possibile caduta che potrebbe avvenire tra 2 secondi. Una costante allerta o una costante vigilanza a essere attenta a quello che può succedermi da un punto di vista spirituale. Ora dobbiamo essere consapevoli di un fatto: il cristiano cresce nella prova. Forse è una cattiva notizia, ma la prova è quella che mostra il nostro vero carattere, la nostra vera fede, e la prova mostra quanta verità siamo in grado o vogliamo mettere in pratica. Le prove, da un punto di vista biblico, hanno sempre uno scopo di perfezionare il carattere del credente. E quindi, se sono consapevole che Dio non mi tenta, perché Dio non tenta mai nessuno a fare qualcosa di sbagliato, sarebbe contro la sua stessa natura se lui mi tentasse. E quindi sembra quasi un paradosso quello che troviamo. La Bibbia a volte sembra un po' contraddirsi, è vero? A volte troviamo delle affermazioni, da altre parti ne troviamo diverse. Vi cito una a caso: Matteo capitolo 5 versetto 11 dice: beate voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno. E poi in Matteo 10 23 dice: quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Il punto è: devo provare gioia quando mi perseguitano o devo scappare dalla persecuzione? Perché questi due versi sembrano un po' in contraddizione. In un certo senso scappiamo dalla persecuzione, ma quando ci coglie, noi dovremmo passare, o meglio conoscere, la gioia di sperimentare anche quella situazione così difficile. Io credo, questa è una mia considerazione, e potrei dire quella di ognuno di noi, che in un certo modo nessuno di noi vuole essere provato. Resistiamo alla prova. A nessuno piace essere provato, non le cerchiamo, anzi, la nostra prima richiesta è, se potessimo dire: Signore, toglimi subito questa cosa. È vero o no? Almeno questa è la mia situazione. Abbiamo timore e paura riguardo all'affrontare certe prove. Eppure a un certo punto dovremmo essere consapevoli che in mezzo alle prove Dio è lì, ed è lì per uno scopo. C'è un'opera di Dio in azione per la mia vita, o forse per la vita di qualcun altro intorno a noi. C'è un esercizio di crescita spirituale dove noi possiamo diventare i più forti, o dove Dio può agire nella vita degli altri attraverso la risposta che noi diamo a questa situazione. In pratica, la prova è un'opportunità di glorificare Dio. Guardate Gesù. Gesù disse, quando la sera prima di morire, cosa pregò? Padre, allontana da me questo calice. C'era qualcosa nella sua umanità che non voleva questo. Eppure è stato attraverso questo che lui ha potuto redimere il mondo intero. E quindi dovremmo dire: Signore, se puoi risparmiarmi la prova, ma se devo attraversare la prova, allora allontanami dal potenziale malvagio che la prova può avere. In pratica è una preghiera basata sulla sfiducia di se stessi. Io so che non sono in grado di affrontare quello che mi trova a vivere. Non dipende dalle mie forze, non dipende dalle mie capacità, dipende dalla mia risposta a Dio. Nasce dalla precedente richiesta perché so di essere un peccatore, so che posso sbagliare continuamente e quindi chiedo a Dio: liberami da questa cosa. Non mi fido di me stesso, ho la piena consapevolezza che il peccato abita dentro di me, che il peccato ha un'influenza su di me. Io devo controllare i miei occhi, devo controllare le mie orecchie, la mia lingua, devo stare attento a dove vado, a cosa vedo, con chi parlo e a che cosa, qual è l'argomento che affronto. Non mi fido di me stesso e quando mi trovo in una situazione difficile è in quel momento che io dovrei andare immediatamente alla presenza di Dio. Come fa la sentinella? Avete presente una sentinella? È sempre attento all'arrivo del nemico. E quando vede il nemico cosa fa? Va forse in battaglia? Corre dal comandante a dire: ehi, attiviamo adesso tutta la risposta alla cosa. E quindi di fronte alla possibile caduta, il nostro atteggiamento dovrebbe essere: Dio, io so che potrei cadere in questa situazione e quindi aiutami tu. Voglio dipendere, voglio essere guidato in questa cosa dalla tua verità e perciò vienimi in aiuto. Quindi fondamentalmente questa preghiera si basa sulla sfiducia di noi stessi. Lo sappiamo, no? La Bibbia, Paolo è chiaro che dice: chi pensa di stare in piedi, badi di non cadere. Se pensiamo, io non cadrò mai in quel peccato, stai facendo una valutazione di te stesso errata. Perché il peccato che si agita dentro di noi non ci dà la garanzia che noi risponderemo, e neanche quello che noi sappiamo a volte. Perché il cristiano si rende conto di vivere in un mondo pieno di tentazioni. È un mondo malvagio. Non è solo un malvagio nella guerra che ci sta in un certo modo turbando, ma a qualsiasi livello, in qualsiasi cosa noi trattiamo, anche banale, quotidiana, siamo esposti a qualcosa di malvagio perché è sotto il potere del peccato. La mia stessa carne, come detto, è incline al peccato e quindi dobbiamo avere questa consapevolezza. Viviamo in un mondo decaduto e la mia natura è corrotta. Se perdo di vista questo punto, io cadrò facilmente. Quindi il grido del cristiano è: Dio, liberami dal potenziale del male che esiste nella prova. Non ci indurre in tentazione non significa che Dio ci vorrà portare al male, ma Dio ci vuole portare al bene, a una crescita. Giacomo 1,13, come detto, dice: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato ed egli non tenta nessuno. È vero, Dio permette a Satana di agire. Pensate a Giobbe. Chi è stato l'agente materiale delle disavventure di Giobbe? Satana. Ma Dio non lo ha tentato direttamente. Dio può permettere anche all'interno di una chiesa, secondo quello che noi troviamo scritto in 1 Corinzi 5:5, che qualche credente che non si ravvede del suo peccato venga consegnata a Satana. Quindi Dio dice: io posso anche usare Satana. E ovviamente sappiamo che Satana non può, è sotto il controllo di Dio. Ogni situazione è sotto il suo controllo, altrimenti Dio non potrebbe essere tale. E perché Dio fa questo? Perché ci sono momenti in cui Dio permette a Satana di agire nelle vite, anche perché a volte siamo disubbidienti, come abbiamo letto in Prima Corinzi. O come nel caso di Giobbe, Dio può permettere a Satana di fare alcune cose invece per dimostrare la lealtà e la fedeltà dei suoi figli. Ma Dio non è mai il tentatore. Il male non fa parte di Dio. Giacomo 1,14 dice: invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Ecco dove sta il male. Il male è dentro di noi. La concupiscenza è quell'attrazione interiore della nostra carne che Satana conosce e che Satana stimolerà in ogni modo attraverso la seduzione. Giacomo dice, è così attento a questo processo di caduta, che dice al versetto 15: poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. In sostanza, nella prova, Dio vuole farti crescere, ma Satana vorrà farti cadere. E Satana sa benissimo, molto meglio di noi, conosce molto meglio noi stessi, che cosa ci attrae e che cosa ci farà cadere. Ma quando arriva il peccato, ricordiamo questo, come quello che dice Paolo: non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Perché nelle prove spesso si può essere tentati anche di dubitare di Dio. Dio, sei lontano da me? E poi spesso invece siamo noi lontano da Lui. Quindi, quando arriva il male non viene da Dio. È importante avere questa base teologica. Certo, Dio lo può permettere, è una sua scelta, e dovremo aspettare l'eternità per scoprire il perché. Ma Dio permette certe cose e sono nella sua volontà e dobbiamo vivere in questa tensione. In Matteo 26:41, Signore Gesù dice: vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Non era solo rivolta ai discepoli quella notte, è la nostra costante tensione. Non viviamo in un mondo fuori dal pericolo, siamo in costante pericolo spirituale. La parola tentazione è molto importante ed è una parola, diciamo, neutra. Essere in tentazione non significa che sei nel male, ma sei proprio sul confine. Come detto, è la stessa medaglia dove una faccia è Dio che ti vuole far crescere, ma Satana ti vuol far perdere la virtù. Ne abbiamo prova in Genesi, per dire, capitolo 50, versetto 20, quando Giuseppe dice: voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene. Quindi la stessa situazione può avere diverse chiavi di lettura. Dipende dalla nostra risposta. In ogni prova della vita, Dio ci porta a esercitare la nostra spiritualità per rafforzarci e per farci crescere alla maturità. Ma in mezzo a tutto questo, se non vediamo le cose attraverso gli occhi di Dio, se non ci affidiamo a Lui, se non ci affidiamo alla sua forza, Satana la può trasformare in una tentazione e allora userà la lussuria che ci trascinerà nel peccato. Un Dio santo senza peccato e giusto non ci inciterà a peccare, non ci indurrà al peccato, non ci tenterà a peccare. Ma porterà nella nostra vita cose che possono diventare prove attraverso alle quali noi cresciamo. Pensate, quando qualcuno ti fa del male o hai problemi nel lavoro, potrebbe essere una prova. Come gestiamo queste situazioni? Se ci affidiamo al Signore, possiamo crescere in quello, ma se cediamo alla tentazione, ma se quella persona ha parlato male, e allora io mi vendicherò, allora diventerà tentazione e peccato. Satana può dire: parla male di chi ti ha fatto del male, rendigli quello che lui ha fatto. Come detto, la stessa situazione può essere vista da due punti di vista diversi. Guardate Gesù nel deserto, Matteo 4. Perché Gesù è stato condotto nel deserto da chi? Dallo Spirito. Dio voleva mostrare le virtù di Cristo, Satana voleva farlo cadere da queste virtù. La stessa situazione, Dio l'ha permessa, non ha cambiato le circostanze difficili, 40 giorni nel deserto, tentazioni particolari, eccetera, eccetera. Qual è stata la risposta di Gesù? Semplicemente ha fatto quello che Dio ha risposto come Dio voleva. Giobbe dice al capitolo 23, versetto 10: se Dio mi mettesse alla prova, ne uscirei come loro. Ecco come Dio vuole farci uscire dalla prova, come oro. Giacomo, e per quello che noi troviamo in Giacomo capitolo 1, versetto 2, forse uno dei passi più antipatici che troviamo, no? Considerate una grande gioia quando venite provati, perché le prove compiono la loro opera perfetta. Sono gioioso quando sono in una prova. Devo vederla da un altro punto di vista. Anche Pietro dice la stessa cosa nel capitolo 1, versetto 6. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove. Come facciamo a esultare ed è necessario che siamo afflitti da diverse prove? Ma Pietro dice: affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. In altre parole, la prova serve a mostrare l'autenticità della nostra fede. In pratica, cosa sto dicendo? La prova è una situazione per esercitare quello che noi diciamo che crediamo. Ebrei 11, 17 dice che per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Certo, Dio l'ha fermato, ma Abramo non sapeva che l'avrebbe fermato. Dio voleva mostrare quanto fosse un uomo virtuoso e rafforzare la sua fede. Eppure in quella situazione Satana avrà agito invece per trasformarla in una tentazione. Non ci esporre alla tentazione è la richiesta a Dio di essere guidati costantemente da Lui. È la richiesta di non essere noi a gestire le situazioni, ma dipendere da Dio, costi quel che costi. Nella prova dobbiamo ricercare costantemente Dio. la prova può diventare tentazione nel momento in cui noi escludiamo Dio dalla nostra vita e ci affidiamo a noi stessi, al mondo, con i suoi suggerimenti o a Satana. L'abbiamo visto anche nello studio del matrimonio. Quando è caduta Eva? Nel giardino dell'Eden, in un frangente particolare, era lontana da Dio. Ed è interessante, rileggendo quello che succede in Genesi capitolo 3, versetto 6, che la donna non solo era lontana da Dio, ma osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Tutte considerazioni sbagliate. Come è possibile valutare un albero buono per nutrirsi quando Dio ha detto che mangiandolo sarebbe morto? Com'è possibile dichiarare bello un qualcosa che può produrre morta? Certo, la devi vedere con un altro occhio. Come può essere desiderabile qualcosa che può avere conseguenze drammatiche? Eppure l'azione del peccato per ognuno di noi ci sembra buono, ci sembra bello, ci sembra desiderabile, ignoriamo costantemente il segnale di pericolo e ci andiamo incontro con le nostre gambe. Quindi questo significa che il Signore deve sempre essere con noi, ma noi uniti a Lui. Ed è interessante che il Signore non farà mai accadere nella nostra vita qualcosa che noi non siamo in grado di gestire. Quando si è giovani nella fede, in genere ci sono delle prove più semplici e crescendo abbiamo delle prove più importanti. Il Signore gestisce la nostra vita in modo che in nessun momento siamo esposti a un qualcosa che non possiamo sopportare. Prove che Dio porta per perfezionarci, prove che Dio porta per aiutarci a rafforzare anche gli altri, a volte non sono per noi ma sono per altri. Prove che Dio porta per insegnarci a confidare a Lui. Prove che Dio porta per spingerci alla parola di Dio e alle nostre ginocchia. Quindi questa preghiera non ci esporre alla tentazione, è una salvaguardia contro la presunzione che io sarò forte qualsiasi cosa mi accada. Non ci esporre alla tentazione la preghiera che chiede a Dio direzione spirituale. Cosa devo fare Dio in questa situazione? E la richiesta che la prova non diventi una tentazione. E guardate bene, fratelli, che spesso noi le prove le consideriamo sempre qualcosa di grosso, vero? Però abbiamo anche visto questa settimana nello studio che semplicemente una persona può farti una domanda banale e diventare quella domanda una prova, dove sei chiamato a mostrare una fedeltà o meno. Siamo costantemente in un mondo decaduto. Non è la prova solo nell'incidente o nella malattia. Gesù ha pregato in Giovanni capitolo 17, versetto 15, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Lutero disse, non possiamo fare a meno di essere esposti agli assalti, ma preghiamo di non cadere e di perire sotto di essi. Questa è l'essenza. Pregare liberaci dal male non significa aspettarsi che Dio non farà mai succedere niente nella nostra esistenza. È una preghiera affinché Dio ci difenda quando ci mette alla prova e affinché Satana e la carne non trasformino questa prova in tentazione, che diventano irresistibili e ci trascinano al peccato. Ora, come possiamo affrontare la situazione nel mezzo della prova? Pensate Possono succedere tante cose difficili nella nostra vita, possiamo essere arrabbiate con nostra moglie, con i nostri figli, avere conflitti con altre persone, arrabbiati con la Chiesa, qualsiasi situazione possiamo avere, possiamo anche avere peccati non eseguiti, no? Quante volte pecchiamo nei pensieri? Ho letto proprio l'altro giorno un peccato trascurato, sapete qual è? La lascivia, che è il tuo pensiero che vaga per cose peccaminose. Non hai fatto niente di male in termini materiali, ma la tua mente ha vagato lontano da Dio. Dobbiamo avere la giusta considerazione quindi della circostanza che viviamo. Siamo in una costante prova. E dovremmo dire: Signore, sono in continua crescita, voglio dipendere da te, voglio vivere chiedendo costantemente la tua guida. Questo è comprendere la situazione. Vediamo come affrontarle. Liberaci dal male. La domanda è: come possiamo essere liberati nel mezzo della prova? La risposta la troviamo in Giacomo, capitolo 4, versetto 7. Sottomettetevi dunque a Dio. Cosa si intende sottomettersi a Dio? Significa vivere in ubbidienza ai principi della Scrittura. Quando entriamo in una situazione di prova, ciò che facciamo è ordinare la nostra risposta secondo i principi della parola. È così che ci sottomettiamo a Dio. E mentre ordiniamo la nostra vita secondo la verità, scopriamo al tempo stesso che abbiamo una promessa. Sottomettetevi al diavolo, a Dio, e qual è il diavolo? Fuggirà. Satana è un essere potente, può fare tanto male, ma scapperà non per la nostra forza. Nella tentazione a Gesù è scappato semplicemente con la citazione della parola di Dio, non perché contenesse una formula magica, ma ha capito che Gesù avrebbe fatto fede a Dio, sarebbe stato fedele. Quindi abbiamo una promessa grandiosa. Sottomettersi a Dio non è qualcosa di mistico, significa, come detto, ubbidire alla parola, che sembra una banalità, ma poi in certe situazioni non rispondiamo in questa maniera. Spesso chiediamo protezione a Dio nelle nostre preghiere, ma poi se continuiamo a peccare e reagire in modo sbagliato, stiamo violando proprio ciò che gli stiamo chiedendo. Sottomettersi a Dio significa sottomettersi alla sua parola, e sarà la sua parola a potare i rami secchi della nostra vita. È la sua parola che è la spada che ci permette di difenderci dagli attacchi, secondo Efesini 6. Sottomettendoci a Dio otterremo liberazione. Quindi resistiamo al diavolo ed egli fuggirà. Quella prova rimane una prova e non diventerà mai una tentazione se siamo in ubbidienza a Dio. Liberaci dal male. E lo dobbiamo capire, perché realizza il pericolo di vivere in un mondo maledetto, come detto. Il male è intorno a noi e, fratelli, il male è in noi. Da quanto male dobbiamo essere liberati noi stessi? I miei pensieri, il mio carattere, la mia ribellione, la mia indipendenza, la mia testardaggine. Certo, a volte noi diciamo liberaci dal male, da quello che pensiamo essere esterno a noi, ma questa preghiera dovrebbe essere in primis rivolta a me stesso. Quanto questa preghiera annulla l'uomo e lo realizza per quello che è. dobbiamo confessare la nostra inadeguatezza ad affrontare una vita cristiana essendo superficiali. Questa preghiera confessa la debolezza della nostra carne e la nostra assoluta mancanza di capacità e di volontà. Perché spesso sento preghiere, Signore, sei stato più forte di me. No, è la mia volontà che è più forte della sua. Perché abbiamo altre promesse che non facciamo nostre. È il mio cuore che si ritrae dalle prove perché non mi piacciono, a volte non le cerco e spesso preghiamo per la crescita della Chiesa o per la mia, per la crescita. Sapete in che maniera Dio può rispondere a questa preghiera? Quando preghiamo per la crescita mia o degli altri, forse non ci rendiamo conto di quello che stiamo chiedendo, perché significa che per far crescere Dio porterà delle prove. Potremmo dire, ma allora Dio è cattivo. No, Dio ci vuole far crescere. E del resto i nostri figli, se li vogliamo far maturare, li dobbiamo esporre a delle situazioni tali di crescita, altrimenti rimangono sempre dei bamboccioni. E certo, a nessuno di noi piacciono queste situazioni, a nessuno di noi piace quando muore qualcuno, quando qualcuno si ammala o quando ci sono dei problemi. E non diciamo sicuramente, Signore, ti prego, porta queste cose nella nostra esistenza, allo stesso modo di come Gesù non ha pregato per questo. Gesù non ha pregato, come abbiamo detto. Signore, voglio prendere questo calice, allontana da me questo calice. Ma poi ha detto, se è necessario, per la tua gloria sia fatta la tua volontà. E quindi dobbiamo avere lo stesso atteggiamento di Cristo, che possiamo pregare, risparmiami dalla prova, ma se la prova si adatta alla saggezza di Dio, alla sua via, alla sua volontà, allora la nostra preghiera dovrebbe essere, Signore, che io possa essere come gli amici di Daniele nella fossa dei leoni o nella fornace ardente. Pensi che Dio ascolterà questa preghiera? Pensi che Dio ti proteggerà dalle prove che sono tentazioni irresistibili che trascinano al peccato? In 1 Corinzi capitolo 10, versetto 13 dice: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Qua c'è una promessa. La tentazione non sarà mai più grande di quello che io, te, possiamo sopportare e c'è sempre una via d'uscita. Spesso dubitiamo. È più grande di me, non la posso sopportare, in realtà non la vogliamo sopportare e spesso non vediamo la via di uscita. Ma questo passo è una promessa. Abbiamo bisogno di questa verità da ripetere nelle nostre vite in certi frangenti. Dio dice, Dio è fedele, Dio è lì con noi, non siamo soli. E ti fornirà sempre la via d'uscita. E sapete qual è la via d'uscita? Forse io pensavo all'inizio, la via d'uscita è Dio risolve la circostanza. La via d'uscita è sempre la parola di Dio. La parola di Dio è l'unica cosa in grado di riequilibrare la tentazione che è dentro di noi. Se ci aspettiamo che Dio elimini la tentazione, sapete cosa? Dobbiamo morire, perché in questo mondo decaduto ci sarà sempre tentazione. Abbiamo letto questa mattina il Salmo di Davide, più di 3.000 anni che c'è una preghiera, Dio, ci sono degli empi che prosperano e ancora oggi sono lì. È una preghiera che non è stata ascoltata? No. Cosa abbiamo imparato da questa preghiera? Che tutto ciò di cui abbiamo bisogno è a nostra disposizione. Ma prima Dio deve avere il primo posto che gli spetta. Poi i nostri bisogni vengono portati a Lui e soddisfatti nella sua meravigliosa e eterna provvidenza. Abbiamo bisogno di questa preghiera, liberaci dal male. E come detto, che ci focalizziamo sul male che è dentro di noi. Non cerchiamo di essere, se vogliamo imparare qualcosa quest'oggi, non guardiamo al male che è fuori di noi, ma che è quello che è dentro di noi, perché è il grosso ostacolo al nostro cammino cristiano. Abbiamo bisogno di liberazione dalla nostra volontà, dai nostri giudizi, dai nostri pensieri, dalle nostre radici di amarezza, dalle nostre debolezze, dalla nostra ribellione. Comprendiamo che la vita intera, in qualsiasi attimo, è una prova. Sia che mangiate, sia che beviate, fatela alla gloria di Dio. Vivi una normalità senza la gloria di Dio è già un peccato, è già una prova. Che comprendiamo appunto questa cosa? Cerchiamo di capire ogni situazione dove siamo, di essere con gli occhi spirituali ben aperti. C'è questa realtà, non possiamo vivere lontani da Dio e la soluzione sarà nell'ubbidire alla sua parola e allora e solo allora Dio sarà glorificato. Preghiamo per questa cosa e che le nostre preghiere possano essere orientate in questa direzione. Signore, vogliamo ringraziarti quest'oggi. Queste poche parole, Signore, contengono ancora più profondità di quanto abbiamo potuto sorvolare questa mattina. E Signore, perdona tutte le volte che ci allontaniamo da Te, dalla Tua verità, che ci affidiamo a noi stessi, al mondo, con le sue filosofie, che crediamo alle parole di Satana, per quanto pensiamo di non stare a ascoltarlo. E Signore, abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno della Tua parola e il Tuo Spirito che è dentro di noi deve essere ascoltato e deve essere seguito. Che questa preghiera possa essere una preghiera che possa aiutare ognuno di noi a essere vigile, a vegliare e a pregare per non cadere in tentazione. Signore, possiamo contare sulla Tua fedeltà e vogliamo che in ogni cosa, Signore, che attraversiamo, possiamo renderti la gloria che ti spetta. In Cristo Gesù. Amen.